Benvenuti e benvenute, state ascoltando Radiofonica, io sono Rossella Biagi. Insieme a Francesco Aiello, divulgatore scientifico, parleremo del climate change e ne parleremo perché chiaramente si tratta di un tema particolarmente di attualità e lo faremo alla luce soprattutto della recente esplosione della pandemia SARS-CoV-2. Nello specifico, Francesco, quello che ti vorrei chiedere è proprio questo, ma che impatto hanno avuto questi lockdown a livello europeo e mondiale sui cambiamenti climatici?
Allora, buonasera, grazie per l'invito. Allora, il discorso è un po' complesso, come è complesso sempre parlare di clima. È proprio là che sta il problema. Quando noi parliamo di clima e di cambiamenti climatici, abbiamo la tendenza a renderli molto più semplici di quelli che sono in realtà, e per questo poi si innesca tutta la cattiva informazione o le persone non riescono a comprendere bene il fenomeno. Appena siamo entrati in lockdown lo scorso anno, quindi nel 2020, a un certo punto è cominciata le pagine del giornale, oltre a descrivere la pandemia, andavano a raccontare i delfini a Venezia, un cielo più visibile a Pechino o quant'altro, e subito il ragionamento era: il lockdown sta facendo bene al pianeta, sta facendo bene al clima. Allora, quelli sono segni visivi, non sono segni di un cambiamento radicale. Quello che noi abbiamo fatto su questo pianeta è un tratto veramente forte che non si può cancellare con una semplice gomma. Noi abbiamo fatto un tratto con una matita blu, con una matita rossa. Ecco, solo qualche mese con traffico minore, con molte persone a casa, non possono e non hanno portato dei risultati soddisfacenti per il cambiamento climatico generato dall'uomo, però hanno dato una cosa in più, quello di poter studiare ancora di più l'impatto dell'uomo sul nostro pianeta, perché avere la possibilità per la prima volta di fare degli studi sul rapporto clima e inquinamento dato per esempio dai trasporti, clima e inquinamento dato da alcune industrie, dà la possibilità di aggiungere dei modelli che per esempio prima non erano possibili. Poi l'altra cosa che c'è da ricordare è che quello che rende molti effetti sull'aumento della temperatura e quant'altro è l'anidride carbonica. L'anidride carbonica viene prodotta da poche grosse industrie. Ecco, quelle poche grosse industrie nemmeno durante il lockdown si sono fermate.
E qui arriviamo alla seconda domanda, che forse è poi il nocciolo della questione: che tipo di economia ci dobbiamo immaginare nella ripartenza dopo questi lockdown, dopo la pandemia, affinché effettivamente la lotta e il contrasto al climate change sia effettiva?
Allora, la pandemia ci doveva lasciare, ci deve lasciare una grande lezione, ovvero tutto quello che è successo è anche figlio dei cambiamenti climatici, è figlio della non sostenibilità del pianeta e tutto il corollario. Perché? Perché quando si ha uno spillover, lo spillover, ovvero il passaggio da una specie animale all'uomo, è generato da alcune cause, ovvero gli animali che non hanno più il proprio habitat, l'uomo che si avvicina in determinate zone dove ci sono determinati tipi di animali dove fanno da serbatoi al virus, il clima che cambia e quindi determinati animali si spostano in climi impossibili come prima. Quindi il sistema di salute che non è uniforme in tutto il mondo, i famosi mercati di Wuhan o la carne che non ha la stessa macellazione. Quindi la prima lezione della pandemia è proprio che la possibilità di uno spillover, la possibilità di scaturire una nuova pandemia è data proprio dai cambiamenti climatici, è data dall'uomo. Poi oggi si sta parlando di Recovery Fund, si sta parlando di Next Generation EU e la parola al centro è sostenibilità, la parola al centro è mobilità sostenibile, un'economia green, però bisogna cambiare la mentalità, bisogna cambiare il paradigma proprio mentale, perché trasformare un'intera economia in verde presuppone degli investimenti molto forti. Non si può cambiare l'economia mettendo veramente una manciata di miliardi. E questo processo poi non è un processo immediato, cioè cambiare un sistema che si era basato sui combustibili fossili, si era basato su un tipo di commercio su ruota, ha bisogno di tempo per cercare di svilupparlo al massimo, ma anche per mettere a punto nella mentalità delle persone questo nuovo tipo di economia.
Alla luce invece degli obiettivi che si era posta l'Europa con l'agenda 2030 e con i futuri obiettivi invece dell'agenda 2050, come giudichi questi obiettivi? Sono secondo te stati realistici oppure invece erano più che altro una propaganda, una cartina di tornasole?
Allora, partiamo da luglio scorso. A luglio scorso Nature pubblica un editoriale dove dice chiaramente è inutile parlare più degli obiettivi dell'Agenda 2030. Innanzitutto perché il calcolo veniva già da qualche anno fa sbagliato. Secondo molti studiosi tutti i 17 obiettivi potevano essere perseguiti e ottenuti intorno al 2050, quindi eravamo già 20 anni fuori. Poi la pandemia ha fatto saltare totalmente il banco, perché proprio alcuni dei più importanti, la scolarizzazione, l'uguaglianza fra le donne, la salute, non erano più drammaticamente raggiungibili. E poi, per quanto riguarda in genere l'agenda 2030, secondo me parte da un presupposto che molti paesi non hanno recepito, ovvero l'agenda 2030 è figlia di un percorso delle Nazioni Unite iniziato nei primi anni del 2000, dove si cercava di cambiare il giro alla giostra della terra, all'economia, alla sostenibilità. Però per la prima volta con l'agenda 2030 si dice che tutti i paesi sono in via di sviluppo, non c'è più un'idea di un paese più avanti, un paese più indietro, i classici paesi dell'Occidente, ovvero tutti i paesi dovevano perseguire un nuovo modello, quello della sostenibilità. A rigor dei fatti, pure guardando i dati italiani, dei passi li abbiamo fatti, però non c'è stato mai il passaggio radicale di pensiero. Ecco, è un po', sta uscendo in questa chiacchierata quest'idea che tutto ciò che è legato al clima, tutto ciò che è legato alla sostenibilità dovrebbe essere legato proprio a un cambio di mentalità delle persone. Ma per avere un cambio di mentalità delle persone ci vuole un cambio di mentalità soprattutto dei governanti, che non devono riempire un progetto per chiedere dei fondi in Europa di parole green. Tutto ciò che vuole essere sostenibile, tutto ciò che vuole essere un cambio d'economia deve essere sulla carta raggiungibile e non insomma una serie di pensierini che si potrebbero portare a Babbo Natale.
E tra l'altro mi fa pensare che in realtà presuppone, per essere adottato su ampia scala, la necessità di adottare investimenti strutturali affinché sia effettivamente possibile, praticabile una conversione in un lasso di tempo più o meno, insomma, di medio periodo almeno, capito?
Ma prendiamo l'esempio dell'Italia, un esempio quello classico, quello dei trasporti in Italia. E se il passaggio deve essere meno combustibili fossili e quindi meno commercio su ruota, bisogna investire sulla rete ferroviaria. Per farlo bisogna farlo con una certa logica. Se si vanno a vedere i piani che sono stati messi all'interno del governo, non si vede un cambiamento di passo sulla rete ferroviaria. Addirittura, mentre abbiamo idee di una percorrenza da Stoccolma a Palermo con il ritorno del sempre amato ponte sullo stretto, poi vediamo che ancora l'Italia non è collegata. Ci sono intere zone, pure come l'Umbria, che per fare un centinaio di chilometri ci vogliono un bel po' di ore. Quindi i passaggi devono essere radicali, bisogna ricominciare. La pandemia non doveva lasciarci a vedere la finestra, il delfino a Venezia. È stato il più grosso campanello d'allarme dalla Seconda Guerra Mondiale in poi e ci doveva fare rimboccare le maniche, ma quello che si sta vedendo è solo un'idea, e quello che vogliamo, ma vogliono anche i nostri governanti. Torniamo alla normalità. No, si doveva tornare alla normalità cambiando quella normalità.
Certo. Avete ascoltato Francesco Aiello, ricercatore e divulgatore scientifico.
Grazie Rossella, alla prossima.